Buonasera, questa è la quarta lezione di diritto dell'esecuzione penale di martedì 17 marzo 2020. Inizieremo a parlare dei diritti dei detenuti e della tutela giurisdizionale loro riconosciuta. Partirei da una premessa che vi aiuta a comprendere la materia che andremo a studiare. È una premessa che è tratta da un'importante sentenza della Corte Costituzionale, una delle tante che ha riguardato la tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto. Deve essere chiaro che il detenuto non è un soggetto privo di diritti, come per lo più è comunemente si crede nell'opinione pubblica. La Corte Costituzionale ha chiarito che chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della libertà personale, ne conserva sempre un nucleo incomprimibile. E questo nucleo è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua libertà individuale, la libertà individuale del detenuto, e il cui esercizio di questo nucleo incomprimibile, proprio per questo, non può essere rimesso alla discrezionalità dell'autorità che è preposta all'esecuzione della pena, quindi all'autorità in particolare dell'amministrazione penitenziaria. Cosicché la legittima restrizione della libertà personale cui sono sottoposti i detenuti non ha nulla affatto la tutela costituzionale dei diritti fondamentali. Questo lo sottolinea con parole importanti la Corte Costituzionale nella sentenza del 24 gennaio del 2017, la numero 20. Al riguardo vi invito a guardare il film documentario sul viaggio che la Corte Costituzionale, i suoi giudici in carne e ossa, hanno svolto nelle carceri italiane di recente. È un film documentario molto istruttivo che fa comprendere bene come il tema dei diritti sia un tema che interessa anche la condizione dei detenuti, che investe anche i detenuti quali soggetti titolari di diritti. Questo documentario vi farà anche comprendere cosa significa la vita all'interno degli istituti penitenziari e come questa vita necessiti di essere regolamentata da una disciplina ad hoc e come sia essenziale questa disciplina. Purtroppo quest'anno non potremo presumibilmente andare a visitare, come pure mi ero riproposta e come tendenzialmente cerco di fare ogni anno accademico, non potremo andare presso uno degli istituti penitenziari per parlare con gli operatori e con i direttori degli istituti e per comprendere la materia del diritto penitenziario, per toccare con mano i problemi e le questioni sui quali è la disciplina dell'ordinamento penitenziario, ma anche quella della procedura penale esecutiva, incide. Quindi direi che è importante che voi, è istruttivo che voi guardiate questo film documentario. E poi potremo anche discutere sulle questioni che emergono da questo documentario. Il link al quale potete trovare questo film è quello che trovate qua nello schema, ma anche quello che vi ho inviato sulla piattaforma Moodle. Si è già detto come nell'ambito della giurisdizione rieducativa tutte le decisioni che sono destinate a influire sulla misura e sul tipo di pena debbano essere adottate nel rispetto delle garanzie giurisdizionali. Questo perché la stessa Costituzione ha a prevedere che i provvedimenti che incidono sulla libertà personale debbano essere assistiti dalla riserva di giurisdizione. Quali sono questi provvedimenti in particolare? Sono i provvedimenti in grado di incidere in senso sospensivo, modificativo o estintivo sulla sanzione irrogata dal giudice della cognizione. Classico esempio è l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione da parte del tribunale di sorveglianza. Ma vi sono anche, rientrano in questa categoria, tutti i provvedimenti che comportano un sia pur temporaneo distacco, che può essere a sua volta totale o parziale, dal carcere, come ad esempio i permessi, le licenze, eccetera. Queste decisioni vengono adottate di regola all'esito di una procedura che è chiamata procedimento di sorveglianza ed è regolata all'articolo 678 mediante un rinvio alle forme del procedimento di esecuzione di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, procedimento di esecuzione che è invece il procedimento che di regola adotta il giudice dell'esecuzione. La natura giurisdizionale di questo procedimento di sorveglianza è fuori discussione, anche se questo procedimento, questo rito, presta il fianco a critiche che riguardano l'assenza di un pieno riconoscimento dei diritti partecipativi del condannato. E questo lo vedremo più avanti quando approfondiremo meglio questo procedimento di sorveglianza, anche alla luce delle modifiche che sono state introdotte di recente nel 2018. Diverso e più delicato discorso riguarda gli strumenti processuali di tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei detenuti in espiazione di pena. I diritti del detenuto sono infatti suscettibili di essere lesi per effetto di a) potere dell'amministrazione di disporre, in presenza di particolari presupposti stabiliti dalla legge, misure speciali che modificano l'ordinario trattamento di ciascun detenuto. B) possono essere lesi da parte di determinazioni amministrative che vengono prese nella gestione ordinaria della vita del carcere. Ebbene, rispetto a questi provvedimenti, mancava sino a qualche anno fa un generico rimedio giurisdizionale che fosse capace di far cessare la lesione del diritto e garantire al detenuto il risarcimento del danno subito. In un primo tempo la prassi, il diritto vivente, ha tentato di colmare la lacuna normativa affidando la materia in questione ad altri rimedi già esistenti nel sistema penitenziario. Ben presto però la Corte Costituzionale ha svelato i limiti di tali strumenti, considerandoli carenti dei caratteri essenziali della giurisdizione, e ha invitato ripetutamente il legislatore ad intervenire. Queste sollecitazioni sono rimaste per lungo tempo inascoltate. Da qui la condanna dell'Italia da parte della Corte Europea nel caso Torreggiani e l'obbligo di colmare questa lacuna nell'ordinamento, perché, come è stato sottolineato dai giudici europei, considerata l'inviolabilità del diritto tutelato dall'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, lo Stato è tenuto ad organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata. La Corte, chiamata a pronunciarsi nello specifico sulla questione del sovraffollamento penitenziario, ha dato anche risalto però al tema più generale dei rimedi giurisdizionali, il cui ambito di applicazione, oltre agli spazi della pena e al diritto di non subire un trattamento degradante, va esteso a tutti i diritti dei detenuti. Una prima risposta alle richieste dei giudici di Strasburgo si è avuta con il decreto legislativo 23 dicembre 2013 numero 146, che ha introdotto l'articolo 35 dell'ordinamento 35 bis dell'ordinamento penitenziario, il cosiddetto reclamo giurisdizionale. La previsione di un reclamo giurisdizionale a carattere generale ha segnato indubbiamente una tappa decisiva nel cammino verso il riconoscimento di una piena tutela dei diritti dei detenuti. Anche il procedimento di reclamo ex articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario si svolge infatti secondo le modalità dell'articolo 678 del codice di procedura penale, cioè secondo le modalità che abbiamo visto valere per il procedimento di sorveglianza tipico. Quindi possiamo dirsi raggiunto l'obiettivo di affidare la tutela dei diritti del detenuto alle cure della giurisdizione. D'altro canto, però, si deve osservare che, con specifico riguardo agli atti lesivi dell'amministrazione penitenziaria, non si è in presenza di una giurisdizione rieducativa che, come abbiamo visto, è caratterizzata da un'attenuata conflittualità, perché anche il pubblico ministero si propone l'obiettivo di realizzare il trattamento rieducativo e in questo senso si svolge, si indirizza anche l'opera del giudice. Però dicevamo che con specifico riguardo agli atti lesivi dell'amministrazione penitenziaria la caratteristica è diversa, cioè abbiamo una giurisdizione sui diritti dal carattere spiccatamente contenzioso, perché chi propone il reclamo lamenta una lesione dei propri diritti da parte dell'amministrazione penitenziaria. Quindi possiamo dire che il rinvio al modello ex articolo 678 del codice di rito è in parte inadeguato, perché questo modello di giudizio è plasmato sulla giurisdizione rieducativa e non sulla giurisdizione sui diritti, che invece potrebbe essere meglio garantita da un modello di giudizio diverso e più affine a quello valevole in sede di cognizione. Approfondiremo il discorso più avanti. Qua sottolineiamo che perché la tutela dei diritti dei detenuti sia considerata effettiva, occorre che il rimedio risponda alle caratteristiche indicate innanzitutto dalla Corte europea. Ecco, rispetto a questo obiettivo, l'istituto del reclamo giurisdizionale, come emerso dalle prime applicazioni, presenta sicuramente alcune zone d'ombra. La riforma che è stata introdotta con il decreto legislativo 2 ottobre 2018 numero 123, che ha riguardato anche il reclamo giurisdizionale, avrebbe potuto rappresentare un'occasione per superare queste zone d'ombra, per far luce su queste zone d'ombra, ma si è preferito invece tenere, come si è detto, da più parti un profilo basso, e quindi in questo senso questa riforma ha rappresentato un'occasione mancata.